7. Uscendo dal box, forzando sui pedali per risalire la rampa del cortile, li trovai seduti sul ciglio del marciapiede e le bici appoggiate al basso cancelletto. Frenai all'ultimo un istante prima di toccare i piedi di Vittorio. Non ridevano più. Io sì. Beh, entrambi mi guardarono. Si va? Feci spallucce. Cos'hai cambiato idea? Vittorio me lo disse con un certo disprezzo. Io no, secondo me voi. Luca si alzò pulendosi i jeans con le mani. Pianta di dire fesserie, io sono pronto. Cenato a pasta e fagioli. Probabilmente questo servì per allentare la tensione. Non certo, per darci coraggio. In cuor mio ero convinto che sarebbe stato sufficiente arrivare al cancello di quella casa. Saremmo arrivati là davanti, ci saremmo fatti un po' di paura con qualche minchiata e tutto sarebbe finito. Ero sicuro di questo. E forse tra mille pensieri, mentre spingevamo tutto il corpo sui pedali, c'era la comune convinzione che sarebbe andata proprio così. Tutto si sarebbe esaurito lanciando sassi nel giardino e poi via, inebriati ed euforici per aver sfidato quella casa che, intimorita dal nostro coraggio, si sarebbe arroccata dietro la sua coltre di mistero e avrebbe dimenticato presto l'audacia di tre ragazzini fino a quel momento invisibili. Il nostro era una specie di club. Non avevamo un soprannome, ma avevamo giurato fedeltà e obbedienza in nome della nostra amicizia. Noi dovemmo superare delle prove. Non dovremmo superare delle prove o tagliuzzarci i polsi per mischiarne il sangue, nessun rito di iniziazione. Ne parlammo e basta. Giurammo e diventammo un club. Tuttavia, i giornali di quei giorni urlarono al branco. Buttarono alla folla una storia agghiacciante che fece sussultare le famiglie della zona. Tra le notizie che si rincorrevano in quelle ore non si capiva esattamente chi fosse la vittima e chi il carnefice. Una cosa era certa: il ventre di un borgo, fino a quel momento anonimo, aveva partorito un mostro, un orco che mangiava i bambini. Eppure noi eravamo solo un club. Avevamo deciso di esserlo quasi subito dopo che ci eravamo conosciuti. Fu Luca a suggerire che avremmo potuto difenderci da quegli stronzi tirapiedi del biondo solo se la nostra amicizia si fosse fondata su qualcosa di più solido. Un club, appunto. Tutti hanno paura di loro solo perché c'è qualcosa di diverso da una semplice amicizia. Sono una banda, sono un gruppo unito. Loro non si tradiscono. Tutto quello che fanno è per tenere in vita e unito il gruppo. Qui sta la loro forza. Sono invincibili. Io e Vittorio ascoltavamo. Eravamo seduti al parco, sotto l'ombra di un giovanissimo alberello da poco piantato. Oggi il parco ha una zona in cui si possono riconoscere alcune piante di robinia. Probabilmente eravamo seduti là, un'ombra debole, ancora incerta, calda. È come se ognuno di loro fosse un pezzo di un unico corpo. Il biondo è la mente, mentre gli altri sono altri pezzi. Così si diventa invincibili, no? Io li guardavo e in cuor mio avevo un'idea più semplice. Forse troppo. Decisi di tenermela per me. E intanto Luca, fissandomi negli occhi, continuava: «Hai visto cosa ti hanno fatto? Loro si divertono quando incontrano qualcuno da solo. Non li vedi mai sfidare altri gruppi». Però l'altro pomeriggio hanno menato i due cugini che stanno alle case gialle, erano nei cortili a giocare con altri, precisai. Luca mi guardò rimproverandomi. Ebbi la sensazione di non aver capito il senso del suo discorso. Anche Vittorio l'aveva sentita quella storia. Sì, li hanno costretti a togliere le scarpe e se le sono prese. Per nulla poi. Le hanno ritrovate bruciate nel cassonetto. Il padre di uno dei due è andato a cercare il biondo per fargli il culo. Sì, sì, l'ho visto in piazza. Ero con mia mamma, uno proprio grosso che urlava mentre il biondo aveva quella faccia da duro, quella sua, la solita. Oh, nessuno che abbia il coraggio di fargliela piantare, eh? Scossi la testa. Ve l'ho detto, se fossimo un club, lasciò intendere Luca guardandoci. Silenzio, l'ombra ondeggiante. Pensavamo. E che cosa potremmo fare noi tre? Lo chiese Vittorio, scuotendo la testa e lanciando lontano un legnetto con cui aveva giocherellato fino a quel momento. Saremmo più forti se ci prometteremo fedeltà e giureremo di aiutarci. Allora saremmo più forti noi. Sapete perché? Ci guardò. Non voleva certo una risposta, l'aveva già una risposta, ma aspettò ugualmente a dirla. Ci guardò per qualche istante. I suoi schiavetti hanno paura del biondo. Non è l'amicizia che li tiene insieme. Non lo dico io, è mio padre che l'ha detto. E ha ragione. Loro stanno insieme e obbediscono. Hanno paura del loro capo. Credo che nemmeno Vittorio si aspettasse questa cosa che aggiunse Luca. Perlomeno io, ascoltandola, la trovai stonata. Fate voi, disse questo. Noi saremo uniti dall'amicizia. Un'amicizia che sarà per sempre, fondata su un giuramento. E io non sarò un capo di cui avere paura. Credo che molti di noi abbiano scoperto troppo tardi quanto siano imprudenti queste cose da bambini, quanto l'innocenza dell'infanzia possa essere il sigillo di voti pericolosi che sanciscono vincoli che vanno oltre il momento stesso della promessa, che scendono più in profondità del semplice impegno. Una vera amicizia si fonda sulla tacita e segreta intesa delle anime o di qualsiasi cosa sia fatta la nostra coscienza. Si costruisce su qualcosa di non detto, un'attrazione che non ha bisogno di un rito o di sangue per suggellarsi, mentre quello che nasce da un patto è altro. È qualcos'altro da sempre, qualcosa che necessariamente avrà delle conseguenze. Dovremo più aver paura del biondo, ma non solo, non avremo più paura di nulla, saranno gli altri ad aver paura di noi e a portarci rispetto, a patto che staremo sempre insieme, e dove sarà uno di noi saranno anche gli altri, quello che farà uno di noi lo faranno anche gli altri, inseparabili, invincibili. Luca era smilzo, nonostante il suo casco di riccioli castani che rendevano un viso ancora da bambino, lui si atteggiava e si sentiva un adulto, aveva occhi grandi che ti guardavano in modo ostentato. Io facevo fatica a fissare per tanto tempo una persona. Spesso mio padre mi rimproverava di parlare tenendo gli occhi bassi. Così ho imparato a farlo guardando la punta del naso delle persone. È un piccolo stratagemma. Luca invece ti fissava. Guardava il tuo sguardo e non ti lasciava più. Era come un esercizio di preeminenza. La corona di riccioli gli decorava una fronte molto alta, uno spazio immenso tra i capelli e le sopracciglia che rendevano ogni pensiero una ruga, un'ondina tra occhio e occhio, quasi sempre presente. Il ricordo che ho di lui è una maglia bianca e dei jeans tagliati appena sopra le ginocchia. Aveva molti peli sulle braccia e sulle gambe, ginocchia spigolose, nervose, arrossate. Spesso si toglieva la maglia, rimaneva a torso nudo e aveva l'abitudine di accarezzarsi spesso la pancia magra. La carnagione era chiara, avresti detto di cera. Si sentiva già grande e parlava tantissimo. Non c'era pericolo di rimanere senza argomenti. Parlava sempre e faceva un sacco di domande. Voleva sapere tutto, i particolari di tutto. Non finiva mai di chiedere precisazioni su quello che avevi raccontato. Centinaia di domande con quelle labbra sottili, tirate, sempre in movimento, sotto quelli che lui vantava essere dei baffi. Quattro peli, appena accennati, a dimostrazione della sua virilità. Gli stessi quattro peli che, di nascosto, con il rasoio di mio padre, io mi preoccupavo di eliminare, forse per cancellare ogni accenno di virilità, forse solo perché mi sembravano ridicoli. Lui ostentava questi baffi come un segno tangibile del diventare uomo. Non era bello. Nessuno di noi lo era, credo, ma lui non lo sapeva. Nessuno di noi lo sapeva, però io e Vittorio ancora non ci eravamo posti la questione, lui sì. Luca, ho ancora quelle parole imprigionate nella mia testa. Non so liberarmene. Sempre presenti, circospette, testimoni della tragedia. Vegliavano su di me quando ho dovuto rievocare ciò che è successo. Uditrici, tutte le volte che mi hanno indotto a raccontare. Spettatrici, tutte le volte delle volte che mi sono violentato, costringendomi a ricordare per scovare il senso di quella follia, nel disperato tentativo di trovare qualcosa che mi scagionasse, fosse anche solo una lucida menzogna. Non mi hanno mai lasciato. Simili a poltergeist spietati che si circondano in un vortice confuso e terrificante, macabra danza attorno alla mia testa. Inseparabili, invincibili, noi saremo uniti dall'amicizia. Un'amicizia che sarà per sempre, fondata su un giuramento. E io non sarò un capo di cui avere paura. Non sarò un capo di cui avere paura. Non sarò un capo di cui avere paura. Pronunciate da quelle labbra sottili, quasi sussurrate come se si trattasse di una mantra ipnotico, un maleficio penetrato nel cervello o nell'anima come un soffio demoniaco depositato in qualche antro oscuro e primordiale della mente. Un demone dormiente cullato da quelle parole ripetute e sussurrate, un demone che di colpo aprì gli occhi assetati di terrore, prendendo in ostaggio la mia anima, la mia mente e il mio corpo, possedendomi dalle viscere. Vittorio non parve aver grossi dubbi sulla questione del club. Si trattava semplicemente di stringere un patto, un altro gioco, no? Tutte le volte che ci penso, credo che Vittorio fosse quello più in gamba di tutti. Lui era quello più abile in tutto, quello che sapeva costruire ogni tipo di utensile con il legno o con il suo coltellino, quello che sapeva sistemare le bici, cambiare la camera d'aria in poco tempo. Era quello che sapeva raccontare un sacco di barzellette e conosceva un sacco di storie su questo paesotto. Vere o false che fossero, ma piaceva ascoltarle. Uno in gamba. Sono convinto che il suo unico limite fosse la sua stazza. A tenerlo lì, avvinghiato a Luca, incapace di andare oltre i confini che il nostro amico comune stava tracciando senza fretta. Anche lui, l'anno prima, proprio durante l'estate, era stato preso di mira dal gruppo dei fratelli. Gigi lo chiamavano, acronimo di gay grassone. Diventato poi più simpaticamente Gagra. Per tutta l'estate precedente, mi raccontava Luca, avevano passato a tormentarlo fino a che decise che ne aveva piene le palle. Così un pomeriggio aveva scelto uno dei tre, gli aveva urlato «Va vaffanculo!» e gli aveva mollato un marrovescio che aveva fatto volare il tipo a gambe all'aria. Anche Vic, dalla foga del gesto, aveva perso l'equilibrio ed era stramazzato a terra. Ovviamente Vic e Luca dovettero darsela a gambe per un bel po', non passarono più dalle collinette. Poi, passata l'estate, sembrava che tutti si fossero dimenticati di quell'episodio. Ma a dimostrazione che quel ceffone aveva colpito nel segno, resta il fatto che le scritte GG comparvero sulle pareti della palestra solo un paio di volte ancora, e soprattutto in modo anonimo. Sì, Vic è il diminutivo di Vittorio. E so bene che non è proprio intuitiva la cosa, ma l'ho conosciuto con quel nomignolo e non vedevo motivo di stare troppo a puntualizzare. Era proprio cicciottello, occhi stretti, un nasino che quasi si perdeva in quel viso un po' ovale e lucido. Portava sempre magliette molto larghe, con tonalità che andavano dal blu al nero e pantaloncini da basket, anche quelli molto larghi. Ricordo il suo respiro, sempre rumoroso, lo sentivi sempre il suo respiro, come se fosse sempre al termine di una corsa. Lui, baffetti sotto il naso, non ne aveva, ma era in gamba, lo sentivo, si vedeva. Non so come dire, ma la sua stazza, la sua tranquillità, la sua lentezza erano rassicuranti per me. Avevo da poco mosso i primi passi in società. Sì, credo che sia pesato in modo determinante il suo «ok, facciamolo». Nella mia decisione di far parte di questo club esclusivo, fondato sull'amicizia, e un capo amorevole. Di Vic mi fidavo. Sì. Dissi, ok, tenendomi per me quella mia idea semplice, troppo semplice, quasi spaventosa per poterla ammettere anche a me stesso. E così, che siamo diventati un club, un'emanazione del bene che voleva contrastare il mare ingannato dal... E così, siamo diventati un club, una emanazione del bene che voleva contrastare il male incarnato dal biondo. Un ragazzo che portava dentro una cattiveria senza pelle. Una persona senza scrupoli che forse qualche anno prima di noi aveva fatto in modo di circondarsi di altri che accettarono la sua idea di invincibilità, e che in un pomeriggio lontano, sotto l'ombra incerta di qualche alberello appena piantato, probabilmente si era fatto giurare fedeltà, fondando la promessa su un patto d'amicizia, senza condizioni.